alla fine della lezione di ieri vi ho detto c'era una cosa di cui volevo parlarvi, ma non mi ricordo più. Me ne sono ricordato nel frattempo, ogni tanto si sente quel piacevole calore del sangue che scorre nelle arterie cerebrali, ed era una cosa importante per cui ve ne parlo oggi. Perché è importante? Perché è il tipico modo con cui io riscontro, se voi avete capito o siete delle volatili giulivi. E generalmente la risposta è volatile. E la domanda è questa: ma può essere sottoposta alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale su una norma abrogata? Generalmente chi mi è davanti mi guarda con l'aria come dire: ma che domande mi fai? Certo che no, perché non esiste, se la norma è abrogata non esiste più. Dimostrazione che uno non ragiona ma ripete stupide parole con cui ha semplificato il problema. E la risposta è invece sì, naturalmente. E lo capite, e così capite anche perché la faccio, ragionando sulla distinzione tra l'effetto dell'abrogazione e l'effetto dell'annullamento. Tizio e Caia si sono sposati nel lontano 42 e al loro matrimonio si applica la legge di allora. Magari sono rimasti gli unici in Italia soggetti a quel regime, ma se loro litigano e Tizio o Caia propongono di impugnare le regole del loro matrimonio, quella legge ormai abrogata e sta abrogata è la legge da applicare al loro rapporto. Perché con l'abrogazione le norme non spariscono, non muoiono, non cessano, non entrano in coma. Semplicemente si fissa una data dopo la quale non producono più nuovi effetti, ma prima sono ancora applicabili. E se sono ancora applicabili, si pone il problema se si possa applicare una norma in contrasto con la Costituzione. Capite? Anzi, il fatto che una norma sia stata abrogata tendenzialmente non depone a suo favore. Vuol dire che è stata superata la nuova normativa e probabilmente la nuova normativa fa sistema con la normativa vigente, mentre la norma vecchia è rimasta un po' indietro. Per cui è probabile che la norma vecchia, abrogata anni fa, ma ancora applicabile a quel rapporto, abbia dei profili di illegittimità. L'onere del giudice qual è? Naturalmente l'onere è di motivare su un punto, che è la rilevanza. Questa ginnastica per cui uno, rispondendo a una domanda, deve prendere delle informazioni che riguardano la parte sulle fonti in generale, delle informazioni che riguardano la rilevanza e delle informazioni che riguardano gli effetti della sentenza della Corte, è una ginnastica che bisogna saper fare, se no non ci si presenta alle Olimpiadi. Chiaro il discorso? Ecco. Come dire, suggerimento caro alla minoranza di voi che usa ancora studiare e generalmente appartiene al sesso femminile, perché il sesso maschile è troppo occupato a discutere dell'ultimo gol di Ibra e nella denegata ipotesi che ne abbia fatto uno, e della qual cosa non me ne frega niente. E studiare non significa imparare discorsi a memoria. Questa è una cosa su cui io insisto dal primo giorno all'ultimo giorno. I ragazzi che si laureano con me, qualche giorno prima dell'esame, ormai con l'eruzione cutanea da brufolo, mi vengono a chiedere: ma mi potrebbe dire di che cosa si parlerà, che cosa mi devo preparare? Allora io ho messo in rete l'istruzione per la tesi di laurea, principio di trasparenza, in cui si spiega che uno non viene a un esame a fare un discorso, ma viene a rispondere alle domande, che è una cosa molto diversa. E le domande non hanno mai, o non necessariamente, il titolo «Mi parli del decreto legge», ma magari il formato del «Mi spiega gli effetti della decadenza del decreto legge». Allora non è che uno abbia un discorso per tutto. Se si è preparato dei discorsi, lui vuole incominciare dall'inizio del discorso. E sapete come si vede questo? prima domanda, prima volta che viene a fare l'esame, mi parli degli effetti del decreto legge, un attimo di concentrazione, arrossamento delle gote, eccetera, e poi dice, come abbiamo visto? Fantastico, no? Poi sentite gli esami e vedrete quanti rispondono, iniziando la risposta dicendo come abbiamo visto, perché ho imparato così a memoria. E per me l'esame finisce qui. Io odio coloro che hanno memoria. L'invidio. No, non invidio, io odio soltanto. È una cosa stupida. La testa non è un magazzino, la testa è una macchina raffinata. Il magazzino sta qui, nel codice. Anche se molti miei colleghi la pensano diversamente, peggio per loro, io la penso così. Uno deve capire, non ripetere bla bla bla. Allora, se il giudice deve applicare una norma di legge e la ritiene illegittima, quella norma di legge deve essere impugnata, sia o non sia stata abrogata. Non ci vuole tanto capirlo. Diverso è il problema, più sofisticato, che cosa succede quando la legge viene abrogata dopo che il giudice l'ha impugnata. Il giudice impugna una legge in quell'anno più o meno in cui attende la sentenza della Corte, il legislatore magari è anche messo sull'avviso da un'impugnazione a cascata dei giudici e modifica la legge. Questo è un problema più complicato, perché il giudice ha impugnato una disposizione che era la disposizione che doveva applicare in quel giudizio, ma quella disposizione è stata cambiata. La Corte non gli può dire avevi ragione, perché non si sa più se quella questione sia rilevante nel giudizio. Né la Corte può dire ma a me sembra che nel tuo giudizio si applica questa norma nuova e non la norma vecchia, per il semplice fatto che il padrone del giudizio, il dominus del giudizio principale, è il giudice del giudizio principale, è lui che deve decidere quali norme si applicano. Per cui la Corte di regola emana un'ordinanza con cui chiede al giudice di rivalutare la rilevanza. Gli dice, guarda, la norma che tu hai impugnato è stata abrogata, per cui per favore rivaluta se c'è ancora rilevanza di quella questione. Ecco, casi di incrocio tra criterio cronologico e criterio della gerarchia, come vedete. Interferenze tra abrogazione e annullamento. Bene, oggi vi voglio parlare di tipologie di sentenze della Corte. Perché, lasciando stare le questioni che riguardano l'ammissibilità, la Corte, secondo la legge, pronuncia o il rigetto o l'accoglimento. Questa durezza di tipologie si è rivelata difficilmente adatta alle funzioni che svolgono le corti costituzionali. Parlo di corti costituzionali perché questo problema si è posto per tutti i giudici costituzionali, con la differenza che, per esempio, in Germania questo ha portato il legislatore a fare una legge che è intervenuta arricchendo le tipologie, mentre il nostro legislatore continua a occuparsi di altre cose. Per cui le norme sulla Corte Costituzionale sono rimaste quelle tra il 48 e il 53 e tutto il resto si è sviluppato in via di giurisprudenza. Vi segnalo alcuni problemi. Se il giudice remittente impugna una disposizione per un'interpretazione di questa disposizione che dà, che è assolutamente cervellotica e sbagliata, la Corte che cosa deve fare? Deve dire, ah beh, tu la interpreti così, per cui io rispondo alla tua interpretazione, col rischio di dover dichiarare illegittima una disposizione solo perché il giudice incapace ne ha ricavato una norma incompatibile con la Costituzione? Non vi sembra che sia una cosa un po' irreale, un po' sciocca? Si è sviluppato quasi da subito una tipologia di sentenze che si chiamano sentenze interpretative di rigetto. Queste sentenze sono sentenze di rigetto, ma sono sentenze di rigetto con cui la Corte dice al giudice: la tua interpretazione è sbagliata. Non è un concetto difficile, ma siccome nelle prime edizioni del manuale mi arrivavano mail su mail in cui dicevano non ho capito le sentenze interpretative di rigetto, allora un giorno, che ero particolarmente fantasioso, a un ragazzo ho risposto con una metafora, con un'analogia, una parabola di Pierino e la Nutella, poi ho detto, però questa la metto nella nuova edizione del manuale. Nessuno mi ha più chiesto informazioni su quella parte. Ora capisco che magari i miei maestri inorridiscono l'idea che nel manuale si parli di Pierino e la Nutella, ma siccome i manuali non sono fatti per lasciare la mia imperitura memoria, dimenticatemi pure, ma per voi per studiare, l'effetto è stato ottimo. E l'esempio è questo. Pierino va con un vasetto della mamma e dice, mamma, ma è vero che la Nutella fa male? La mamma si volta, guarda il barattolo e dice, ma quella non è Nutella. Questa sarebbe la struttura logica di una sentenza di rigetto. Io, giudice, impugno. Giudice, impugno una disposizione perché ne ricavo una norma. Questo procedimento è un procedimento incontrollabile, è un procedimento controllabile. È un procedimento controllabile, è un procedimento, cosa c'è tanto buffo il mio giudice? È un procedimento controllabile perché infatti deve essere motivato. Un po' grugnoso. Deve essere controllato e motivato. E tutto quello che si impara in questa facoltà e si impara poi è l'argomentazione dell'interpretazione. Non è che io posso prendere l'utilizzo del proiettore aula 9, il telecomando del proiettore è nell'armadietto cassaforte a muro alle spalle della scrivania del docente, è abbastanza chiaro. Ma se io incomincio a dire ma il telecomando del proiettore è nell'armadietto, mi volto e c'è la finestra, e allora dico deve essere qui. Io sto facendo cavolate, non sto interpretando, no? Sto facendo l'imbecille. C'è una differenza tra l'interpretazione sostenibile, argomentabile di una disposizione e un'idea che non è condivisibile, che non ha quella argomentabilità, quel sostegno argomentativo che è tipico dell'interpretazione giuridica. Allora la Corte semplicemente dice al giudice: ti rigetto la tua questione, ma non te la rigetto perché la norma non la trovi in contrasto con la Costituzione, ma semplicemente perché quella norma è sbagliata e tu dovevi interpretare la disposizione in un altro senso, ricavarne un'altra norma che è compatibile con la Costituzione. Questo significa che la Corte sta dicendo al giudice, attenzione, quando tu interpreti una legge, quando tu interpreti una disposizione, devi darle un senso, non soltanto che sia tecnicamente ricollegabile alla disposizione, cioè che non violenti la lettera della legge, ma anche un'interpretazione che sia un'interpretazione conforme a Costituzione. è quella che in tedesco si chiama la Verfassungskonforme Auslegung, perché il problema è uguale, è un'interpretazione conforme alla Costituzione. E questo è un obbligo. Notate che questo è un obbligo per il giudice. Per cui addirittura la Corte, se non vede esperito questo tentativo, dichiara inammissibile la questione. Non entra neanche nel merito. Tu non hai cercato di dare un'interpretazione conforme a Costituzione. E quindi non hai svolto correttamente quel lavoro interpretativo che ti consente poi di elaborare la norma che entra nella questione di legittimità costituzionale. Perché fa così la Corte? Lo fa per evitare che i giudici facciano quelli che tutti gli umani vogliono fare, soprattutto quelli pagati dallo Stato, ma direi tutti, anche quelli pagati dal privato, e cioè parare le proprie responsabilità e cercare di lavorare il meno possibile. Per cui quando uno c'ha un problema, tendenzialmente non lo risolve, ma cerca qualcun altro a cui appiopparglielo. E se il giudice incontra una questione, perché magari le parti gliele sollevano, invece di affrontarla e dare una risposta, può essere tentato di rivolgersi alla Corte Costituzionale. Non mi prendo la responsabilità di dire alla parte sì o no. Sollevo la questione e che se la sbrighi, espressione tipica del linguaggio italiano, che se la sbrighi la Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale risponde, sbrigatela tu. Perché questo è il tuo compito. Interpretare le leggi è compito dei giudici. Attenzione, questo è un passaggio importante. È il giudice che ha il compito di interpretare le leggi, mentre la Corte ha il compito di interpretare la Costituzione. Questo ci dice qual è il problema che si solleva in relazione a questo tipo di sentenze. Il giudice dice, io interpreto così la legge. La Corte risponde, tu hai interpretato male la legge. Quello di cui si sta avvertendo non è l'interpretazione della Costituzione, ma le modalità di interpretazione della legge. Per cui quando la Corte ha incominciato a sviluppare questa giurisprudenza, i giudici, in particolare la Cassazione, si sono irritati, perché hanno detto qui la Corte sta invadendo il nostro campo, siamo noi a interpretare la legge, non la Corte. La Corte interpreta la Costituzione. Per cui se noi giudici diamo una certa interpretazione alla legge, la Corte in qualche modo la deve accettare, non ce la può cambiare, non è padrona dell'interpretazione della legge. Sono i giudici e la Cassazione in ultima istanza, nella sua funzione nomofilattica, cioè di unificazione dell'interpretazione. Capite il problema? Adesso lo esaminiamo con qualche esempio. La Corte di Cassazione, sentenza 413/2004, è uno dei tanti esempi. La Corte di Cassazione dubita in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 24, tombole. Il 2 è la dignità e i diritti fondamentali, il 3 il principio di eguaglianza, il 13 la libertà personale, il 24 il diritto alla difesa, della legittimità costituzionale di un certo articolo del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la riparazione per l'ingiusta detenzione venga riconosciuta anche in caso di archiviazione per morte del reo, qualora successivamente sia stata pronunciata nei confronti dei coimputati sulla base del medesimo materiale probatorio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Qual è il caso? Il caso è che ci sono cinque soggetti, accusati, che so io, di rapina e di truffa, processano tutti e cinque, ma nel frattempo uno crepa. E questi sono in carcere, naturalmente, in attesa di giudizio, e dopo, a un certo punto del giudizio, magari in appello, in Cassazione, i quattro superstiti vengono assolti perché il fatto non sussiste. Non era una rapina, stavano semplicemente facendo dolcetto scherzetto. Lo fanno in banca, è andata così. Allora, il problema qual è? Che i quattro che vengono assolti possono chiedere il risarcimento per la carcerazione indebita. Sono stati in carcere magari qualche anno in attesa di giudizio, di sentenza definitiva, e vengono assolti. Quello che invece è crepato, ed è crepato in carcere, gli eredi non beneficiano di niente. Perché? Perché siccome lui è morto, la sua posizione è stata stralciata. Si è pronunciata la sentenza di assoluzione per i quattro correi, ma per lui no, perché nel frattempo era sprofondato sottoterra. Allora, questo è il problema che la Cassazione pone, dicendo: ma è giusto che gli eredi dell'imputato premorto non abbiano diritto a ricevere risarcimento per il loro, mettiamo, padre, appunto, defunto? Giusto è un'espressione che non si usa nel diritto, ma questa sarebbe, come vedremo la prossima settimana, trasportata sul piano della ragionevolezza. È un motivo ragionevole rendere diversa la situazione giuridica di quattro sopravvissuti da quella dell'unico crepato? C'è una ragione giuridica tale per cui si possa dire che non c'è eguaglianza di posizione? Nel caso in esame, le stesse argomentazioni svolte la Corte di Cassazione impugna la legge, impugna questo articolo del Codice di Procedura Penale che riguarda la cessazione del processo quando l'imputato sia morto, nella parte in cui ci sia invece prosecuzione nei confronti dei coimputati, poi assolti. Nel caso in esame, le stesse argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione in ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità possono essere agevolmente addotte a sostegno di una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione. Lettura vuol dire interpretazione. Cioè dice, la Cassazione motiva molto bene, solo che lei motiva per impugnare la legge, ma le stesse motivazioni potevano essere usate per giungere a un'interpretazione adeguatrice della legge. Ove si tenga presente, alla luce dei parametri di quegli articoli, eccetera, che ai fini del riconoscimento del relativo diritto rileva unicamente una privazione della libertà personale rivelatasi a posteriori comunque ingiusta, gli effetti della soluzione con sentenza irrevocabile, perché il fatto non sussiste, pronunciata nei confronti dei coimputati della persona la cui posizione era stata archiviata per morte, non possono non essere estesi agli eredi di tale soggetto, qualora emerga incontrovertibilmente, eccetera. L'interpretazione conforme a Costituzione è avvalorata da significative indicazioni normative anche di natura sovranazionale, vi risparmio la citazione della Convenzione di New York, eccetera. La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata. Notate che sta dando ragione alla Cassazione. Sta dicendo la Cassazione, ma che bella argomentazione. Però dichiara la questione non fondata, in quanto l'articolo 314 va interpretato nel senso che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato, bla bla bla. Capite? Cioè sta dicendo, tu sollevi una questione perfetta, solo che la conclusione di questa questione perfetta non è la dichiarazione di legittimità della legge, ma un'interpretazione adeguata a Costituzione della legge stessa. Per cui il compito non lo svolgo io, dichiarando, io Corte, sono la Corte in questo momento, dichiarando la legge legittima, ma la svolgi tu Cassazione interpretando correttamente la legge. E adesso vi leggo il dispositivo e poi vi dico che cos'è il dispositivo. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata, virgola, nei sensi di cui motivazione, la questione di legittimità costituzionale. Che cos'è il dispositivo? C'è nel manuale una finestra con la struttura delle sentenze. La struttura delle sentenze è abbastanza semplice. C'è una parte di intestazione dove si dice giorno, mese, anno, numero della sentenza, composizione della Corte Costituzionale quel giorno, chi è il presidente, chi è il giudice relatore. Poi c'è una prima parte che è la parte in fatto, queste tutte le sentenze hanno questa struttura, non solo quelle della Corte Costituzionale, in cui si spiega che cosa è accaduto. Il giorno tale e tale il giudice del tribunale di Catanzaro ha impugnato la legge tale e tale, e poi si raccontano i fatti. Si raccontano quali sono le parti costituite, che cosa hanno detto nella memoria, che cosa ha ribadito l'intervento dello Stato se c'è stato, le repliche e così via. Dopo questa parte narrativa dei fatti processuali c'è una parte in diritto. Si chiama proprio così e le trovate citate così, punto 3 del in diritto. Questa parte di indiritto viene introdotta da un primo punto, tutto enumerato, che si chiama nel gergo della Corte il fattino, generalmente predisposto dagli aiuti del giudice relatore. Il fattino è semplicemente la descrizione della questione. Ed è una cosa molto importante perché il fattino riassume i termini della questione che la Corte decide. Stavo guardando se per caso c'è un fattino sotto mano, ma non c'ho neanche un fattino sotto mano. Sì, eccolo qua, un fattino. No, questo è un fatto, non è un fattino. Ecco un fattino. È quello proprio della sentenza che vi stavo leggendo. Guardate come suona il fattino. La Corte di Cassazione dubita in riferimento ai parametri costituzionali della legittimità costituzionale del codice penale nella parte in cui non prevede la riparazione per ingiusta detenzione. Vedete, qui la Corte sta ridisegnando la questione. Sta dicendo esattamente qual è la questione di legittimità costituzionale di cui si sta occupando. E uno potrebbe dire, ma è necessario? Visto che c'è già la parte in fatto che ci spiega tutto. È necessario perché spesso nel fattino la Corte semplifica il quadro problematico, mette a fuoco la questione, qualche volta anche la giusta. Oppure la semplifica togliendo dei rami laterali che non interessano. E sta dicendo qual è il tema decidendum. Dopodiché abbiamo la parte in fatto, la parte in diritto. Per questi motivi, è la clausola finale delle sentenze, e il dispositivo. Il dispositivo è quello che vi ho appena letto di questa sentenza e che dice: per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione. In altri casi può dire dichiara illegittima la legge. È questa dichiarazione della Corte che Uffa. Dichiara non fondata oppure illegittima la legge. Vedete, non fondata è la questione, illegittima è la disposizione di legge. Sì, dispositivo incomincia con la parola messa in maiuscolo. Per questi motivi, la Corte Costituzionale, poi va a capo, e in corsivo c'è scritto dichiara. E poi segue o la formula della non fondatezza o la formula della illegittimità. Solo che nelle sentenze interpretative di rigetto è invalso l'uso di aggiungere a questo non fondata la locuzione che vi ho appena letto, scusate, nei sensi di cui in motivazione. Perché è importante questa indicazione? Perché il lettore che legge il dispositivo, notate che il dispositivo è pubblicato subito nelle cause più importanti, e per esempio quella sul legittimo impedimento che è imminente, il dispositivo l'ha comunicato appena la Corte ha deciso. Poi verrà fatta la motivazione, pubblicata magari 10-15 giorni dopo. Allora, il dispositivo che dice, nei sensi in cui motivazione, avverte il lettore che quella è una sentenza sì di rigetto, ma una sentenza interpretativa di rigetto. Nel senso che viene rigettata la questione non perché la questione sia stupida, ma perché la questione doveva portare a un'interpretazione adeguatrice. Capite? Questo è il significato di quel senso in cui motivazione. In Italia fa stato solo il dispositivo, non anche la motivazione, come si dice che sia in Germania. Per cui le argomentazioni usate nella motivazione non hanno una forza giuridica, mentre il dispositivo sì. Allora il dispositivo che rinvia alla motivazione è in qualche modo uno strumento per incorporare l'argomentazione che la Corte ha usato nella motivazione nel dispositivo. Perché è così importante sapere se una sentenza è di rigetto o di rigetto interpretativo? Mettetevi nei panni dell'avvocato. L'avvocato dell'erede dell'imputato deceduto sta chiedendo soldi. Sta dicendo, gli altri correi sono stati risarciti, mio padre, anzi il padre del mio assistito, è crepato, ma è crepato in carcere e voi non lo risarcite, pur essendo evidente che se sono innocenti gli altri, innocente anche lui. Per cui sta chiedendo soldi. Arriva in Cassazione. La Cassazione dice, hai ragione secondo noi, sollevo la questione alla Corte. La Corte risponde con una sentenza di rigetto. Allora, la sentenza di rigetto senza quella locuzione gela il sangue dell'avvocato. Ho perso la causa. Devo telefonare al mio cliente e dirgli ciao ciao i soldi. Porta pure un fiore al tuo papà e dirgli che la prossima volta non faccia più la stessa cosa. Invece se c'è quella indicazione nel senso in cui è motivazione, è felice. Perché che cosa sta dicendo la Corte? La Corte sta dicendo la Cassazione, guarda che tu devi risarcire gli eredi dell'imputato morto. E lo devi fare senza dichiarazione di legittimità della legge, anzi lo devi fare sulla base di una corretta interpretazione della legge. E quindi sostanzialmente sta dando ragione all'istante a quello che ha chiesto di sollevare la questione. Capite? Perché è un modo apparentemente di perdere la causa, ma in realtà è un bellissimo modo di vincere la causa. Non so se è chiaro questo concetto. Il risultato è esattamente lo stesso. Ci sono casi in cui addirittura una sentenza di inammissibilità della questione può essere una grande vittoria, ma queste sono cose più sofisticate che non mi racconterò. Qual è il problema di queste sentenze? Il problema di questa sentenza è un problema molto grosso, e cioè di quale sia il vincolo che derivi dalla sentenza per i giudici ordinari. Vi dicevo prima, la Corte si occupa dell'interpretazione della Costituzione, mentre i giudici hanno il monopolio dell'interpretazione della legge. Qui siamo di fronte a un caso in cui la Corte sta dicendo ai giudici come interpretare la legge. E questa sua direttiva interpretativa è obbligatoria oppure no? Questo è il problema, perché io avvocato posso dire wow, ho vinto. Ma se poi la Cassazione non ritiene vincolante l'interpretazione della Corte? E quando vado a chiedere i soldi al giudice, quello mi risponde, ma neanche per idea. Secondo me l'interpretazione della legge è chiara e tu sei fuori? Dove sta la mia vittoria? Capite qual è il problema? Questo è un problema talmente sentito che ha causato alcuni conflitti tra Cassazione e Corte Costituzionale. Conflitti anche grossi, conflitti proprio istituzionali. Allora la Corte, pensate anche nei panni del giudice remittente, no? Il giudice remittente che si vede rispondere con una sentenza di rigetto, tendenzialmente riprende la causa e applica la norma impugnata. Ma di fronte a una sentenza interpretativa di rigetto, che fa? Riprende la causa e non può riapplicare la norma così come l'ha impugnata, perché sarebbe una chiara incoerenza del giudice, no? Sarebbe un motivo di impugnazione della sentenza, come prima a te viene il dubbio, la Corte dice guarda che c'hai ragione, però lo devi risolvere in via interpretativa, e invece io il dubbio non lo risolvo e applico la legge. Sarebbe contraddittoria quella motivazione, un tipico vizio di contraddittorietà della motivazione, per cui io avvocato andrei in appello dicendo annullatemela perché è viziata questa motivazione. Per cui è chiaro che il giudice remittente un qualche vincolo ce l'ha, però non è un vincolo giuridicamente definibile, non è chiaro quale sia in termini di diritto questo vincolo. Lui la stessa questione non la può sollevare, questo è un vincolo che deriva dalla sentenza di rigetto, ma lui è tenuto a seguire la motivazione della Corte, lui può per esempio prendere motivazioni diverse. E poi c'è un'altra questione. Questa sentenza è sollevata, è innescata da un'ordinanza della Cassazione. Ma mettiamo che io sia presidente del Tribunale di Ferrara e sollevo una questione. La Corte mi risponde con un'interpretativa di rigetto. Io seguo la interpretazione della Corte, sapendo però che quella interpretazione è sconfessata da tutta la giurisprudenza della Cassazione. Per cui è chiaro che la mia controparte mi impugnerà la sentenza, arriverà in Cassazione e la Cassazione dirà marameo cucù, a me dell'interpretazione della Corte Costituzionale mi importa il giusto, sono io a interpretare le leggi, sono la Cassazione e di conseguenza la mia interpretazione è questa, cassato. Per cui io avvocato che facevo salti di gioia perché ho avuto una sentenza interpretativa di rigetto, che mi dà sostanzialmente ragione, arrivo in Cassazione e mi prendo una sentenza nei denti che mi dà torto. Questo succede con una certa regolarità e crea un grosso problema di conflitto tra le corti. Allora la Corte, la prima risposta che ha dato a questo problema, si chiama diritto vivente. È una dottrina, diciamo che un argomento ormai stilizzato. La Corte si rassegna al diritto vivente, cioè si rassegna all'interpretazione consolidata dalla giurisprudenza, qualche volta anche in via amministrativa, di quella disposizione, dicendo secondo me è un'interpretazione sbagliata, Ma siccome è sbagliata perché ci potrebbe essere una norma conforme a Costituzione ricavabile da quella disposizione, ma siccome l'universo mondo ormai si è consolidato a dare un'interpretazione di quel tipo, ricavare quella norma da quella disposizione, allora io di quella norma giudico. La giudico non perché sia l'interpretazione, secondo me, corretta, ma perché è l'interpretazione che domina nella giurisprudenza. È il diritto vivente, è il significato di quella disposizione come vive nell'ordinamento. Il vivente deriva proprio da questa espressione usata la prima volta, no? Giudico della disposizione come vivono nell'ordinamento, cioè nell'interpretazione giurisprudenziale. Capite? Questo proprio per evitare di entrare in conflitto, che è un conflitto senza soluzione, con i giudici ordinari. E questo ci spiega perché poi la Corte arriva a delle sentenze di accoglimento, anche queste però delle sentenze di accoglimento di tipo interpretativo. Ve ne parlo la prossima ora.